Buongiorno, vi ringrazio per questo invito a nome anche del Presidente della Giunta Distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati, dottore Guido Lo Forte, che non è potuto essere presente per altri impegni. E ovviamente ringrazio in modo particolare la Fondazione Mormino e Vito Lo Monaco per anche aver avuto quest'idea di organizzare questo incontro oggi sul tema rapporti tra giornalismo, sistema giudiziario, giornalisti sotto scorta e quant'altro. Devo dire che è un tema davvero difficile da affrontare con pacatezza, con equilibrio, senza incorrere, come si dice nel bell'abstract di Spampinato, in quei silenzi o in quelle grida, e comunque in qualcosa di estremo, sia verso il basso che verso l'alto rispetto al problema dell'informazione. Cioè è difficile mantenersi nel punto mediano in cui tutte le esigenze vengono o possono o debbono, meglio ancora, visto che nel nostro paese per fortuna c'è ancora una carta costituzionale che fa il bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, debbono essere appunto valutati. E il tema dell'informazione è il tema più scottante, se si vuole. Non a caso, per esempio, in previsione anche di questa mia partecipazione, ho fatto una breve ricostruzione storica dei vari progetti di legge che si sono succeduti negli ultimi tempi, anche a partire dalle precedenti legislature. Non a caso ho statisticamente, ma direi molto banalmente, rilevato che ogni governo che si insedia, la prima cosa che fa, o tra le prime cinque cose che fa, presenta il proprio bel progetto di legge sulle intercettazioni. Questo è significativo, che in una democrazia come la nostra, del mondo occidentale, quindi una democrazia che giustamente si propone rispetto alle altre grandi democrazie, magari storicamente molto più consolidate della nostra, ad ogni nuovo cambio di governo si sente l'esigenza da parte dell'autorità di governo di ridisciplinare il proprio rapporto con l'informazione. Lo ha fatto il governo Prodi nella prima tornata, lo ha fatto il governo Berlusconi nella prima tornata ancora, lo ha ritornato a fare nuovamente il governo Prodi con ministro Mastella, lo stanno facendo adesso la nuova compagine governativa, la nuova maggioranza di governo, magari poi entreremo nei dettagli, però ecco, mi limito a rilevare intanto questo fatto, cioè che a mio avviso è estremamente significativo, il fatto che si senta l'esigenza di porre prioritariamente nel programma di governo il problema del rapporto con le intercettazioni, dunque con l'esercizio del diritto di critica e di cronaca, che rispetto alle intercettazioni si pone sempre, come dire, come un posterius, la necessità di una disciplina. Evidentemente dunque c'è qualcosa che non va, cioè c'è qualcosa che rispetto alla modalità con le quali la compagine di governo, o se si vuole in termini più generici il potere, si vede rappresentato dalla stampa o sulla stampa, evidentemente non è gradito. Però ecco, per ritornare a quelle esigenze di equilibrio che ritengo debba caratterizzare qualunque intervento su questa materia, io credo che bisogna mettere in evidenza alcuni dati, a mio giudizio, assolutamente essenziali. Che provo ad elencare, insomma. Ecco, a mio giudizio, intanto, parlare di, con riferimento specifico al rapporto tra informazione e criminalità organizzata, parlare di un giornalismo, di un'informazione antimafia è fuorviante, è sbagliato. È sbagliato dire che l'informazione debba svolgere un ruolo, come dire, ausiliario o di sostegno, ecco, non mi veniva la parola, ma quella più ricorrentemente usata è proprio questa, cioè l'informazione debba sostenere la lotta alla mafia. E quanto di più sbagliato si possa pensare? L'informazione non deve sostenere niente, l'informazione deve solo fare il suo mestiere, che è informare. Perché dare questa connotazione rischia di perpetrare un'ennesima frode delle etichette rispetto poi ai reali interessi in gioco, che a volte sono molteplici e vanno ben al di là anche della buona fede di chi di volta in volta si propone di fare del giornalismo cosiddetto antimafia. Io penso che il primo dovere del giornalismo, così come è scritto nella Carta Costituzionale sia quello di informare, sia quello di esercitare attraverso l'informazione anche la critica nei confronti di chi ovviamente gestisce il potere a qualsiasi livello governativo, istituzionale, giudiziario, ma farlo ovviamente a ragion veduta. Semmai questo sposta il piano, diciamo, dell'analisi su un altro tema che pure è stato toccato stamattina, prima nella relazione di Spampinato, poi ancora in quella di La Spina, su quello che viene definito l'etica dell'informazione. Cioè, proprio perché l'informazione deve informare e quando occorre deve criticare, si pone però il problema di capire fino a che punto questa informazione e questa critica sono esercitabili, posto che viviamo in una Costituzione nella quale dunque necessariamente dobbiamo quotidianamente fare un bilanciamento dei vari interessi che possono confliggere. Allora io mi chiedo e chiedo soprattutto ai miei autorevoli interlocutori, studiosi, rappresentanti a livello nazionale del sistema giornalistico e dell'informazione. C'è un'etica dell'informazione? Nel senso che l'informazione, attraverso qualunque mezzo la si eserciti, deve porsi il problema di volta in volta se dal proprio esercizio possano derivarne dei danni, non con riferimento, mi spiego, agli eventuali terzi coinvolti in determinati fatti che riguardano l'esercizio della pubblica amministrazione, il governo a livello locale o nazionale, i quali potrebbero vedersi in qualche modo, tra virgolette, lesi dal fatto che certe notizie che riguardano i loro rapporti o i loro interessi vengano pubblicati sui giornali. Questo non è un danno per chi gestisce la cosa pubblica, questa è la conseguenza inevitabile. Se tu gestisci delle risorse pubbliche, fai parte di un'istituzione, è giusto, è doveroso che la pubblica informazione, che la pubblica opinione sia informata adeguatamente a 360 gradi su quello che tu hai fatto di quella determinata attività. Questo è un principio basilare della democrazia. Parlo di altro tipo di danni, mi riferisco per esempio ai danni all'incolumità delle persone. Mi riferisco per esempio alla possibilità che attraverso la diffusione di informazioni vengano esposti a pericolo di rappresaglia imprenditori che figurano, per esempio, faccio un esempio a caso, in documenti sottratti alla disponibilità di esponenti mafiosi. Mi riferisco alla possibilità che vengano arrecati danni all'incolumità fisica di persone che, sempre con riferimento ai medesimi documenti, emerge avessero avuto nel recente passato rapporti con servizi segreti, con apparati di sicurezza. Mi riferisco inoltre alla possibilità che dalla diffusione di queste informazioni esponenti mafiosi in libertà addirittura si diano alla fuga. Questo è un tema che io per la verità non soltanto io, cioè voglio dire non soltanto io in quanto addetto ai lavori, ma in genere coloro che si occupano di queste cose, avrei preferito che si discutesse, che venisse sollevato anche a livello nazionale all'indomani di una sconsiderata fuga di notizie che ha portato sulle pagine di un quotidiano nazionale alla pubblicazione di tutta una serie di informazioni, appunto, dalle quali inevitabilmente e direttamente veniva esposto a pericolo tutta questa serie di beni di indiscutibile e rilevante rango costituzionale. Eppure non mi risulta che ci sia stata una presa di posizione proprio da parte dei dirigenti della stampa a livello nazionale che stigmatizzasse l'operato di chi aveva proceduto a questa discutibile, non voglio dire altro, e non ritengo di avere titolo per dire altro ovviamente, pubblicazione di informazione. Questo, dico, è uno dei tanti esempi che possono essere citati per mettere proprio in evidenza quella eticità della quale si parlava prima, dell'informazione, che al di là degli strombazzamenti su antimafia sì, antimafia no, non so, è un'aggettivazione che io credo all'informazione non debba minimamente per essere ricondotta, debba essere posto. E non mi risulta che sul punto un dibattito ci sia stato. Anzi, il problema Vi dirò di più, il problema credo che sia proprio stato rimosso. È stato assolutamente rimosso, come se non fosse esistito. Eppure è un fatto grave. È un fatto che a mio giudizio però rimanda ad un'altra vera questione, secondo me, ossia la morte nel nostro paese del giornalismo d'inchiesta. Diciamo la verità, non esiste più il giornalismo d'inchiesta. Ma non è che non esiste più, come pure argutamente ha detto Nino La Spina, che ha messo però in evidenza soltanto uno dei profili della questione, ossia del fatto che, a differenza che nel passato, oggi meno i giornalisti devono rincorrere i magistrati nella ricerca delle notizie e dei fatti. Questo è vero. Mario Francese fu ucciso perché era solo, perché non c'era un apparato giudiziario che prima di lui avesse messo veramente i fari e le attenzioni su tutta una serie di vicende affaristico-mafiose che riguardavano la diga Garcia, per esempio, per la quale egli poi morì. Questo sta scritto nelle sentenze ormai passate in giudicato, non è ovviamente scienza personale mia. Oggi questo problema non c'è, nel senso che per fortuna c'è un apparato repressivo, complessivamente inteso, che, diciamo, in linea di massima, nonostante le difficoltà, fa il suo mestiere. È scomparso però il giornalismo d'inchiesta. Ma allora non può essere inteso come giornalismo d'inchiesta la pubblicazione, ripeto, sconsiderata, direi irrazionale, direi foriere esclusivamente di pericoli per tutti coloro che sono stati coinvolti, di notizie e di fatti che riguardano ancora indagini in corso e che devono essere vagliati, che devono essere verificati e che devono essere un minimo valutati. Questo non è giornalismo d'inchiesta, questo, scusate, è barbarie. Però su questo non c'è stato un dibattito, non abbiamo avuto una presa di posizione anche di tipo, come dire, adesivo, ma di qualcuno che però ponesse il problema non è stato posto. Quindi io penso che oggi questa occasione, questo importante convegno possa essere il luogo, diciamo, possa costituire un po' il luogo dal quale prenda corpo, possa partire una riflessione su quella eticità della informazione della quale prima si è detto. Perché appunto ritengo che non ci si debba troppo cullare, adagiare sulla natura antimafia dell'informazione, perché questa possa essere una sorta di passepartout per far qualunque cosa in questa materia della criminalità. Anche perché, vedete, la cosiddetta informazione antimafia per tanto tempo ci ha abituati a delle banalizzazioni assurde. In questo paese per oltre un anno l'informazione è andata presso alla prostata di Bernardo Provenzano. Ma voi pensate che il problema dei rapporti tra mafia ed economia per un verso, tra mafia e società per altro verso, tra mafia e informazione per altro verso ancora, possa essere ridotto alla prostata di Bernardo Provenzano? Per cui noi abbiamo saputo tutto. Ci sono state inchieste giornalistiche antimafia che hanno ripercorso chilometro per chilometro la strada fatta da Nicola Mandalà e i suoi sgherri, partendo da Villabate per andare a Marsiglia, quindi sulla impervia autostrada Salerno-Reggio Calabria e così via, sino ad arrivare oltre il confine nazionale. Abbiamo saputo tutto, dove si sono fermati, quale telefonate hanno fatto, in quali casinò hanno giocato le loro puntate, ma non sapevamo niente di che cosa è stata veramente Cosa Nostra negli ultimi anni, a quale sistema di accumulazione primitivo ed economico abbia fatto capo, quali sono state le cointeressenze con l'imprenditoria, con la politica, con la cosiddetta borghesia più o meno collusa, quella parte della borghesia collusa. Non si è fatto veramente uno sforzo di analisi serio, ma si è trattato ancora una volta il problema mafia alla stregua di come la trattavano negli anni 50 e 60 i giornalisti che venivano dal nord, dai grandi settimanali come Oggi, come Il Mondo o qualche altro settimanale, venivano a fare il reportage, quasi eravamo sicuramente un pezzo di colonia fuori dall'impero, e si veniva a trattare il problema appunto in termini assolutamente folcloristici. E questa per anni, ripeto, parlo di queste inchieste sulla prostata di Bernardo Provenzano, per carità alimentate anche, questo lo voglio dire perché non si pensi che in questo vi sia esclusivamente, come dire, una banalizzazione da parte del sistema informativo, alimentate anche da un atteggiamento sbagliato che proviene dallo stesso sistema giudiziario, perché è chiaro che quando un procuratore della Repubblica va a chi l'ha visto, che è una rispettabilissima trasmissione televisiva per l'intrattenimento serale, diciamo, per i miei genitori, 70 anni, mio padre, mia madre, che insomma a un certo punto hanno una visione ormai distaccata dalle cose, e però va un procuratore della Repubblica con l'identikit raffinatissimo per il quale sono stati spesi centinaia e centinaia di milioni di uno dei più grandi latitanti in quel momento, è chiaro che ancora una volta si perpetua, anche da parte del sistema giudiziario, un'immagine della mafia né più né meno appunto di quel folklore del quale si parlava negli anni 60. Banalizzando ancora una volta il reale assetto di interessi di cui la mafia è espressione, che è il vero tema, non dell'informazione antimafia, ma dell'informazione, che però non c'è dato sapere, perché appunto spesso andiamo appresso alla prostata, o almeno siamo stati appresso alla prostata di Provenzano. E questo è un altro problema, ripeto, che del quale bisogna tener conto in questa grande opera di bilanciamento dei vari interessi. Dicevo prima, è difficile parlare con pacatezza perché il problema viene di volta in volta agitato da fatti di cronaca recenti che mettono a nudo determinate gestioni della cosa pubblica e dunque ecco pronto il nuovo testo di legge col quale si vorrebbe ridisciplinare la materia. Però non c'è dubbio che anche questi ultimi progetti di riforma, che sembrano apparentemente neutri rispetto al tema delle indagini sulla criminalità mafiosa, finiscono in realtà per incidere su queste possibilità in modo pesante. Perché è vero, come si legge in questi ultimi progetti, che tutto il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso o terroristico non trovi una disciplina in senso restrittivo. Però è anche vero che molti dei fatti di reato che spesso portano poi ad indagare sulla criminalità mafiosa, alla luce di queste nuove disposizioni che si vorrebbe introdurre, non possono più essere oggetto di attività di intercettazione. E questo indubbiamente crea un problema alle indagini contro la criminalità mafiosa. Lo crea nella misura in cui, non potendo disporre di uno strumento investigativo, quale è quello delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sui reati che riguardano la criminalità economica, tra virgolette, ordinaria, che spesso è nient'altro che quanto accade al di là, diciamo, o alla porta accanto, se si vuole, dell'uscio dove il mafioso o l'imprenditore o il politico colluso con Cosa Nostra opera, è dunque soltanto un'anticamera per poi effettivamente accedere all'interno della camera principale dei rapporti economici di Cosa Nostra, in questo modo rischia di essere impedita questa possibilità di accesso. Molte indagini in materia di mafia sono nate da indagini che riguardavano la gestione occulta di patrimoni che in apparenza non erano mafiosi, che riguardavano le grandi bancarotte che oggi sembrerebbero escluse dal nuovo progetto di riforma, i reati in materia fallimentare. Non poter più intercettare per questo tipo di reati costituisce una menomazione grave della possibilità di penetrare in contesti economico ed imprenditoriali che sono immediatamente prossimi rispetto a Cosa Nostra. E questo è un danno, indubbiamente. È un danno che si fa alle indagini antimafia. Addirittura la possibilità per le intercettazioni cosiddette ambientali, quelle cioè che si fanno dentro gli ambienti chiusi, di non poter più intercettare alla luce del nuovo progetto di legge. Grazie. Di non poter più intercettare in ambienti chiusi, anche sembra per la criminalità mafiosa, crea indubbiamente un danno enorme. In questo modo, pensate, non avremmo più, tanto per fare un esempio, per renderlo comprensibile, non avremmo più una fonte di prova di straordinaria rilevanza come sono state per tanto tempo le indagini, le intercettazioni ambientali a casa del dottore Guttadauro. Dottore Guttadauro, che è un medico chirurgo notissimo a Palermo, che ha operato generazioni di malati di ernia o di ernia inguinale, è stato condannato al maxi processo per associazione mafiosa. È stato poi processato per numerosi omicidi, per diversi dei quali è stato assolto. Ad un certo punto viene scarcerato. Nel 2001 il ROS, il reparto operativo speciale dei carabinieri, inizia una straordinaria attività di intercettazione all'interno della sua abitazione, che è praticamente qua dietro, cioè nel cuore del salotto di Palermo, e scopre che il dottore Guttadauro al mattino a casa sua riceve i suoi capodecina di tutto il mandamento di brancaccio di cui egli in quel momento è reggente, che gli parlano di estorsioni, di traffici di stupefacenti dalla Colombia. Gli parlano di latitanza, gli parlano di come rimpinguare le casse della famiglia. Al pomeriggio il dottore Guttadauro invece riceve il fior fiore dei professionisti della Palermo Bene, medici, imprenditori, presidenti di aree di sviluppo industriale o candidati alla presidenza di aree di sviluppo industriale, candidati aspiranti a varie consultazioni di carattere nazionale, locale, regionale e quant'altro, ed interloquisce con questi soggetti ovviamente mettendo a disposizione l'unica risorsa che ha, ossia il fatto che è il capo di una delle più importanti organizzazioni mafiose di Cosa Nostra. Queste norme congerie di elementi hanno consentito di mettere in evidenza finalmente, a differenza della banalità della prostata di Provenzano, che cosa? La natura reale di Cosa Nostra, cioè di un'organizzazione che si occupa sì dell'attività criminale minuta sul territorio, estorsioni, stupefacenti e quant'altro, ma si occupa anche dei grandi affari, appalti, politica e tutto l'armamentario che ha fatto di Cosa Nostra quella straordinaria organizzazione criminale che resiste ormai da oltre 200 anni sul territorio nazionale. Ebbene, tutto questo alla luce di queste nuove disposizioni non sarebbe più possibile, leggiamo. Se queste disposizioni verranno confermate, io me lo auguro, pavento soltanto una possibilità, probabilmente c'è chi già è al lavoro e spungerà questa parte di questo testo di riforma e quindi da questo punto di vista nulla verrà mutato. Io me lo auguro, ma se dovesse accadere questo sarebbe un disastro. Cioè non potremmo più parlare non di informazione antimafia, ma di informazione, oltre che ovviamente di una seria lotta alla criminalità mafiosa. E questo è un ulteriore elemento che a mio avviso bisogna tener conto nel fare questo sforzo di bilanciare tutti gli interessi in gioco. L'ultimo tema del quale vorrei parlare, cioè quello dei giornalisti sotto scorta, certamente rimanda un po' al primo del quale si è parlato prima, ossia se l'esercizio corretto, ma direi alla luce di quello che si è detto in tema di eticità, lo si può anche non condividere, però ritengo responsabile del diritto di informazione e del dovere ovviamente di informare, indipendentemente da come lo si pensi, rimanda pure alla necessità che da parte di tutto il sistema informativo vi sia uno sforzo per recuperare appunto il giornalismo d'inchiesta. Io credo che se oggi ci sono dei giornalisti, sotto scorta, è perché evidentemente, a differenza di molti altri loro colleghi, forse la stragrande maggioranza, che preferiscono attendere nel comodo delle scrivanie o nel chiuso degli uffici attraverso gli innumerevoli strumenti di comunicazione telematica l'arrivo delle notizie, ancora c'è qualcuno che si prodiga a consumare la suola delle scarpe per i marciapiedi e per le vie della città di Palermo o di qualunque altro luogo in qualche modo analogo a cercare le notizie. E probabilmente penso, forse non è così, ma probabilmente penso che chi oggi si trovi in questa condizione lo deve in qualche modo anche al fatto che i propri colleghi o la stragrande maggioranza dei propri colleghi non si adopera allo stesso modo nella ricerca delle informazioni e preferisce adagiarsi o magari ricamare sulla velina di volta in volta comunicata al mattino dagli uffici inquirenti o fatta trapelare anche qui scorrettamente da qualche magistrato di qualche procura della Repubblica e dire così di aver fatto la propria buona azione quotidiana antimafia. Perché questo è quello che accade. Quindi a me preoccupa molto oggi che ci siano nel nostro paese dei giornalisti sotto scorta, non solo per la loro incolumità individuale e personale, ma anche perché vedo in questo fenomeno certamente l'espressione più forte proprio di quella regressione culturale della quale si parlava prima. Regressione culturale che risiede proprio nella ormai mancanza di qualunque, o quantomeno nella stragrande maggioranza dei casi, in questa rinunzia sostanzialmente a coltivare il giornalismo di inchiesta come espressione principale del modo di fare informazione. Per cui, ecco, si arriva al paradosso, all'assurdo di ritenere che sia giornalismo d'inchiesta la pubblicazione senza un minimo di vaglio critico, senza alcuna possibilità di introdurre un filtro preventivo, di fonti informative ancora, come si diceva prima, assolutamente non filtrate né adeguatamente trattate e quindi senza nessun tipo di responsabilità, e si ritiene in questo modo di avere fatto giornalismo antimafia o giornalismo peggio di inchiesta. Io credo che questi esempi sono gli esempi peggiori di giornalismo, lasciatemelo dire, senza offesa per nessuno e senza offesa minimamente per le persone coinvolte, ma lo dico in termini culturali, di giornalismo che ci sono avuti negli ultimi anni nel nostro paese. Mi auguro, ecco, che questi esempi, se ne potrebbero aggiungere anche altri, ma questi esempi, come dire, costituiscano l'occasione, a partire, mi auguro, proprio da oggi, per una riflessione di carattere più generale che, assieme alla giusta e doverosa esigenza di tutelare l'indipendenza, la professionalità, il rispetto delle regole da parte dei giornalisti, vi sia anche la esigenza di tener conto di un esercizio responsabile, eticamente serio, della propria professione, al di là delle etichette, perché le etichette, lo sappiamo tutti, creano soltanto illusione ed apparenza, ma purtroppo nuociono moltissimo alla sostanza.